Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questa puntata, dove proseguiremo la lettura del libro I Cariotti della Piave di Alfonso Beninatto. Betta è entrata come sposa nella famiglia dei Cariotti della Piave e il marito, Ciso, lavora in maniera indefessa e per lei è davvero difficile adattarsi alla vita quotidiana che oggi giornalmente l'aspetta. L'aspetta come sposa e come madre. La famiglia, infatti, nel tempo è aumentata con la nascita della primogenita Natalina, a cui sono seguiti altri figli, 4 figli. Natalina intanto cresce e diventa bella, una bella bambina. È sempre con sua madre Betta. E tutti lì in paese la chiamano la guardiana del passo, perché ogni volta che vede qualcuno spuntare dallo stradone che dal centro del paese si inoltra nelle grave del Piave, passando davanti alla casa di Ciso, fino ad arrivare proprio al passo, luogo da dove si traghetta per l'altra sponda, lei riesce a capire dal portamento se la persona in questione è venuta per raccogliere sassi e legname oppure per attraversare il fiume. Nel qual caso corre a chiamare il padre se è nei paraggi oppure si precipita a casa della mamma per far traghettare la persona. Fra i clienti fissi da trasportare vi è il maestro Emilio, detto Milio.
Quest'anno arriverà un maestro di Treviso, aveva annunciato una domenica il parroco dal pulpito. Anche se abita in città, ha la stoffa del Montanaro, quello che ci vuole per addrizzare i nostri ragazzi. Aveva quindi aggiunto con espressione soddisfatta per rassicurare i suoi parrocchiani: me l'hanno descritto come un buon cristiano, proveniente da una famiglia a posto. Finalmente Emilio aveva trovato una scuola decorosa, 2 enormi stanzoni che accoglievano 2 pluriclassi. A lui erano stati affidati i più grandi perché faceva più soggezione, soprattutto ai ripetenti. Tutte le mattine, con il bel tempo, con la pioggia e con la neve, arrivava puntuale al passo, con la sua bicicletta attempata per la verità, ma sempre luccicante ed efficiente. La depositava ai piedi di una robusta acacia e dopo averla fissata con una catena al tronco, si affidava al trasporto di Ciso o Betta. Sull'altra riva era sempre parcheggiato un rottame a 2 ruote, messo lì a disposizione dalla giusta bicicletta del paese. Se l'acqua non era eccessivamente abbondante o troppo corrente, si toglieva scarpe e calze e, riavvolti i calzoni fino alle ginocchia, attraversava con la bici in spalla per poi raggiungere il posto di lavoro. Da fine ottobre ad aprile l'acqua era abbondante e la barca era indispensabile per passare dall'altra parte. Betta, alle 8 spaccate, era ad attenderlo per consentirgli di giungere puntuale a scuola alla mezza. Per il ritorno non vi era mai la certezza dell'orario. Quasi sempre si tratteneva in paese, oltre l'orario scolastico, per qualche ripetizione o per qualche lezione ad adulti che intendevano prendere il diploma di scuola elementare. E inoltre il parroco gli aveva affidato il compito di tenere alcune ore di catechismo, cosa piuttosto rara nei paesi di campagna, dove i parroci erano gli unici depositari dell'ortodossia ecclesiale e quindi, agli occhi dei fedeli, titolati a catechizzare le persone.
Grazie a lui, Natalina può frequentare la scuola fino alla classe 5ª. È una bambina intelligente e la madre è ben felice che la figlia sia istruita. Betta, però, confessa al maestro che in famiglia mancano le possibilità economiche per far continuare gli studi alla bambina. Emilio, il maestro, risponde che se ci sarà ancora Anegrisia, Natalina potrà frequentare ancora un anno da lui. Ma il maestro Emilio, a ottobre, non viene più visto a scuola e non è più insegnante Anegrisia, perché le sue idee, non in linea con il regime fascista, non gli hanno permesso di continuare a fare il maestro. Natalina deve quindi rinunciare alla scuola vera e propria e la madre la iscrive alla scuola di lavoro tenuta dalle Suore della Misericordia. Natalina è molto delusa, sperava di poter continuare gli studi, ma obbedisce alla madre. E nel frequentare questa scuola di lavoro rimane colpita dalla giovialità, dalla spensieratezza della giovane suora maestra che segue le ragazze al punto di pensare di farsi suora. Comunica alla madre il suo desiderio, la quale, vedendo che in seguito il discorso non viene più ripreso dalla figlia, lo archivia come una passeggera così infatuazione piuttosto che la nascita di una vera vocazione. Nessuno saprà mai se l'analisi di Betta è giusta, perché un giorno di maggio Natalina con il suo inseparabile cagnolino Fosco sta accompagnando la madre che va verso il fiume a lavare i panni e decide di fare una deviazione per andare alla collinetta, là dove c'è un suo nascondiglio segreto, per ricongiungersi solo successivamente alla madre. Succede l'irreparabile. Natalina scivola nella piave e ne viene travolta. La madre al lavatoio, nel vedere il cagnolino Fosco arrivare da solo, abbaiando senza tregua, comincia a capire che qualcosa di grave è successo. Lo segue fino sulla piave, fino al punto dove la terra è franata, ma non vuol credere che Natalina non sia riuscita ad uscire in qualche modo dal fiume. Corre a casa, pensando che la figlia vi sia ritornata tutta bagnata dopo la caduta in acqua, e non la trova. Allora, disperata, corre a cercare Ciso, che sta lavorando sul greto del fiume Piave.
Giunta che fu da Ciso, con la voce rotta dai singhiozzi, lo prese per i lembi della camicia sudicia del sudore della giornata e della polvere accumulata dalla setacciatura della ghiaia, scuotendolo furiosamente senza riuscire a proferire parola. «Betta, cosa succede? Non ti ho mai vista così sconvolta. Vuoi parlare in nome di Dio?» Dalla sua bocca uscirono poche parole convulse e appena comprensibili. «Natalina! La nostra Natalina! Ciso, corri! Fai qualcosa! Mi sento morire!» «Cosa è successo a nostra figlia? Si è fatta male?» «Deve essere caduta in acqua! Era andata a giocare al solito posto! Doveva raggiungermi al lavatoio, ma non è mai venuta! Non l'ho più vista! Ho cercato ovunque e a casa non c'è!» «Ma non può essere sparita nel nulla! Sarà andata da qualche amica o starà giocando dentro alla barca! Betta, non agitarti!» «Ciso non si trova da nessuna parte! Ho guardato dappertutto! Inoltre c'è la riva franata, proprio dove era andata a giocare!» «Ora calmati!» cercò di tranquillizzarla il marito, stringendola forte tra le braccia. «Così non risolviamo niente!» «È annegata! Ciso, è annegata! Me lo sento che è annegata!» Quelle parole le erano uscite di bocca senza aver avuto nemmeno il tempo per pensarle e senza neppure rendersi conto della loro gravità. Non avrebbe mai voluto pronunciarle. Aveva cercato di allontanare con forza questi pensieri, pur di fronte all'evidenza, continuando ancora a credere di trovarsi nel mezzo di un sogno.
«Ecco la crudeltà del tuo fiume!» inveì la donna.
Cosa abbiamo fatto di male per meritarci un simile castigo? Non voglio più saperne del tuo Piave. Meglio sarebbe stato che non fossimo mai venuti a viverci. Cosa ci ha dato finora? Stenti, fatica, timore e ora...
Prima che potesse continuare, Ciso le parò davanti alla bocca, con delicatezza, la sua mano ruvida come la roccia ed indurita dal lavoro, e la strinse a sé, con tenerezza, ascoltando i battiti irregolari del suo cuore per mettersi in sintonia con il suo stato d'animo e con la tempesta di pensieri che le frullava in testa. Lui, il re della Piave, continuò a vacillare. Non era più tanto sicuro della bontà del suo amico fiume, ma stentava a credere che qualcosa di tragico potesse avere colpito la sua famiglia e si fece coraggio, pensando che di lì a poco Natalina si sarebbe presentata ai loro occhi, sorprendendo tutti e sfatando tutte le loro preoccupazioni e le loro ansie. Gli amici che gli stavano attorno e che avevano assistito, attoniti ed increduli, alla drammatica conversazione, durata pochi concitati ed interminabili minuti, ammutolirono e gli si fecero intorno in silenziosa condivisione, in attesa di ricevere ordini sul da farsi. Ma quando si accorsero che Ciso era smarrito, come una rondine di fronte al suo nido abbattuto, lo scrollarono dal torpore e presero loro in mano la situazione. «Dai, Ciso, veniamo con te! Troveremo Natalina! Vedrai che la troveremo!» Le ricerche durarono fino a tarda notte.
Ciso, con i volontari che lo seguono, cerca dappertutto. Natalina non si trova. Di lei non è rimasta traccia. Ormai non ci sono proprio più speranze per ritrovarla viva.
Ben presto, gli amici ed i parenti che erano accorsi si congedarono e sulla casa calarono il silenzio e la tristezza.
Ciso, ti prego, ritrova e portami a casa il corpicino della nostra Natalina,
implorò Betta in preda alla disperazione quando erano rimasti soli nella semioscurità della cucina.
È stata colpa mia,
singhiozzò cercando di trattenere il pianto per non farsi sentire dagli altri.
È stata colpa mia.
È stato il destino che se l'è portata via, la rassicurò Ciso. Non è stata colpa tua.
Siamo scese al fiume assieme. Non dovevo lasciarla andare da sola in quel posto.
Calmati, Betta. L'avrei fatto anch'io. Non attribuirti colpe che non hai.
Dovevo portarla con me. Non dovevo lasciarla andare sulla montagnola.
Ci andava spesso. Non era la prima volta. Natalina non era più la bambina da stare attaccata alle gonne della mamma. Lo sai anche tu.
Sì, hai ragione. Ma io non mi rassegno all'idea che se ne sia andata così in un minuto, lontana da sua madre e da suo padre, senza che nessuno abbia nemmeno sentito il suo grido di disperazione. Non è crudele una fine simile, soprattutto per una bambina che aveva ancora tutta una vita davanti.
Betta, ho il cuore gonfio di dolore anch'io. Ora però dobbiamo convincerci che né tu né io abbiamo colpa. È stato il destino, un tragico destino. Ora dobbiamo pensare a trovarla e dobbiamo non trascurare gli altri nostri figli. Non li ho visti ancora piangere e questo mi preoccupa, perché vuol dire che si stanno tenendo dentro tutto il dolore.
Destino, destino, stai presto tu a parlare di destino. La Piave è il nostro destino. È stata la tua Piave a portarcela via e se l'hai portata via come un ladro. Ho sempre detto che è crudele. Prima o poi doveva capitare anche a noi. Ho sempre vissuto con questo terrore.
Il Piave, sempre con questo chiodo fisso, tu. Il Piave è nato prima di noi e finirà dopo di noi.
Lui fa quello che deve fare. Non è qui per inghiottire le persone. Il corso delle cose è governato da qualcun altro. Ciso, non bestemmiare. Vuoi prendertela con Dio? Me la prendo con chi ci ha portato via la nostra bambina.
Continuarono a parlare a lungo. Nessuno aveva voglia di andare a dormire.
Ciso, riportami a casa Natalina. Voglio rivederla. Non mi darò mai pace se non potrò toccarla e baciarla un'ultima volta.
E queste erano state anche le sue ultime parole, prima di chiudersi in un ostinato e prolungato mutismo che l'avrebbe accompagnata a lungo. Nei giorni seguenti le ricerche continuarono inutilmente. Il corpo di Natalina non si trovò mai, ma nel campo degli angioletti fu comunque piantata una bandiera bianca con il nastro rosa e il suo nome scritto a ricamo dalle suore che l'avevano accolta nella scuola di lavoro.
Si chiude così la terza parte della lettura dei I Carioti della Piave di Alfonso Beninatto e vi aspettiamo la quarta e ultima parte. Avete ascoltato il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.